Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori e bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero a cui scriverci durante questa diretta 331-6214013 con WhatsApp, Telegram, un SMS o diretta @popolarenetwork.it per una mail. In altri momenti scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente ci ritroverete con tutti gli argomenti di quest'oggi sulla pagina, sul sito di Radio Popolare. Ci fa sempre molto piacere quando ci scrivete, dunque fatelo come appunto accade spesso e noi cercheremo di rispondervi al più presto. Se ci scrivete in onda ovviamente vi rispondiamo in onda. Allora, il sommario di quest'oggi, vi parleremo di lirica, come sempre al giovedì con Giovanni Chiodi, vi parleremo dei Corpi di Elizabeth, un testo che il Nelfo Puccini ha portato in scena già dalla scorsa stagione, che ritorna in scena. Ovviamente l'ispirazione è quella di un'Elizabeth particolare, Elisabetta I d'Inghilterra, attraverso un testo di un'autrice che poi vi racconteremo insieme alla nostra ospite Elena Russo Arman. Vi parleremo invece di Nouveau Cirque, un linguaggio che in realtà porta con sé tanti elementi di contemporaneità, si allontana sempre più da un concetto, diciamo, puramente legato all'intrattenimento e diventa un'espressione molto internazionale per le sue caratteristiche specifiche. E sarà oggetto di una rassegna fuori asse che abbiamo sempre seguito, la versione 2025 in triennale, a partire da domani. Ce ne parla Filippo Malerba, che è stato ospite, ha suggerito Renight Live. Ma la nostra prima voce al microfono di Barbara Sorrentini è quella di Matteo Oleotto, regista del film Ultimo Schiaffo. E allora ascoltiamo.
Matteo Oleotto, regista di Ultimo Schiaffo.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, buongiorno. Sì, dopo qualche anno noi ci eravamo sentiti per il film Zoran, il mio nipote scemo, ma stiamo parlando, sì, in effetti di un po' di anni fa. Nel frattempo comunque hai fatto anche altre cose e questo film, girato nella zona di Tarvisio, sotto la neve, tra l'altro in un, insomma, molto suggestivo anche da un punto di vista scenografico, è la storia poi fondamentalmente di due fratelli che si barcamenano ogni giorno per vivere, per sopravvivere. Da dove arriva questa storia?
Allora, Tarvisio è una città al confine tra l'Italia e la Slovenia e l'Austria. In realtà il paesino dove abbiamo girato nello specifico si chiama Cave del Predil ed è un ex paesino minerario dove c'era una evidente attività di estrazione dalla miniera e intorno agli anni 90 questa attività si è fermata e diciamo da che il paesino contava più o meno 2000 abitanti con sale da ballo, ristoranti, più sale cinematografiche, adesso vivono 200 persone scarse e quindi un paesino diciamo quasi disabitato e che però dal mio punto di vista insomma fa vibrare un'energia di come in un luogo dove c'è stata tanta vita. Questo paesino è stato, diciamo, un po' il punto di partenza per questa storia, nel senso che è un paesino che conosco da molto tempo e da molto tempo cercavo di ambientarci su una storia, e quindi dopo varie peripezie finalmente, diciamo, sono riuscito a inglobarlo all'interno del racconto che avevo in mente.
I due protagonisti, dicevamo, appunto, due fratelli con una madre che, insomma, ha perso completamente la memoria e non li riconosce quasi. Loro due, appunto, cercano di vivere e sopravvivere da soli, con espedienti, con scommesse, soprattutto la sorella. Mi chiedevo se una storia così, visto che raccontavi di questo paese, ti è stata ispirata anche dalla zona o è totalmente di fantasia?
No, è totalmente di fantasia. Mi sembrava ancora più forte raccontare una storia di quel genere in un contesto così, così severo come lo è quel paese, come è il Natale per chi non ha una situazione familiare piacevole, severa come la neve, severa come le basse temperature, insomma, quindi è semplicemente un cercare di accrescere la severità, la scelta di ambientarlo in questo paese che realmente esiste.
E il paese, appunto, diciamo, vicino a Tarvisio, lì vicino ci sono anche i laghi di Fusine che d'inverno sono gelo puro, è un paesaggio pazzesco che non sembra quasi italiano, o meglio, sembra molto italiano, però il fatto che sia di confine arricchisce non solo il paesaggio ma anche evidentemente la comunità che ci vive. Cosa significa una storia di confine tra il Friuli e la Slovenia?
Per me significa la normalità, significa un luogo dove qualche umanoide tanti anni fa ha deciso che bisognava dividere la terra con un confine, ma fortunatamente la natura e l'animo delle persone quel confine non lo sentono più, fortunatamente. Quindi, diciamo, gli alberi italiani sono uguali agli alberi sloveni e le persone italiane sono uguali alle persone slovene, e quindi per me, diciamo, è un territorio, non lo definirei un posto dove ci sono due confini con un confine, cioè due stati con un confine in mezzo, ecco. Quindi mi piace continuare a raccontare queste storie dove non apposta non svelo mai dove giro quando sono in Italia, quando sono in Slovenia, perché è un po' il gioco della nostra terra, ecco.
I due fratelli, Jure e Petra e Jure, chi sono? E anche gli attori che li interpretano, i ragazzi e la ragazza che la interpretano?
Sono due fratelli che molto diversi da loro, molto diversi uno con l'altro, ma in realtà molto simili. Hanno due caratteri che si compenetrano perfettamente e insieme ne fanno uno, forse, no? E quindi mi piaceva ispezionare un po' l'animo di queste due creature così distanti per certi versi, ma così vicine per tanti altri versi. Ho fatto un cast molto lungo, quasi 500 persone abbiamo visto, e alla fine, diciamo, avendo avuto parecchio tempo e amando io gli attori, quindi avendo voluto e chiesto di poter essere presente durante tutti i provini, piano piano, diciamo, questi due personaggi si sono un po' costruiti da soli, tant'è che quando ho incontrato Adalgisa Manfrida, che è l'interprete di Petra, e Massimiliano Motta, che ha interpretato poi Jure, li ho riconosciuti all'istante e ho detto: ecco, finalmente sono loro, sono arrivati.
La produzione, c'è la Film Commission Friuli, c'è Pier Giorgio Bellocchio con la sua casa di produzione, come ti sei mosso? Beh, poi c'è anche Battiston nel cast, che in realtà è sempre nel tuo cinema.
Vabbè, insomma, la Film Commission ormai, come dire, un sodalizio che dura da parecchio tempo, insomma, da Zoran, ma poi anche da un sacco di prodotti televisivi che ho fatto, sono riuscito a portarli in Friuli Venezia Giulia, quindi, insomma, ormai c'è un dialogo molto costruttivo e ci piace collaborare insieme. Monprecem, appunto, è entrata a un certo punto, si è appassionata al progetto, alla follia del progetto, e quindi, insomma, sono entrati a far parte della banda, ed è il primo film che ha al suo interno Rai Cinema e la TV di Stato slovena. Non era mai successo, quindi una coproduzione anche, come dire, anche produttivamente molto molto interessante e molto molto innovativa.
Qualcuno ha detto che la risposta friulana delle città di pianura, sei d'accordo?
Ma non lo so se sono d'accordo. A me Città di Pianure è piaciuto moltissimo come film. Sono contento, insomma, che ci siano film come Città di Pianura. Credo che, diciamo, ormai da qualche anno, fortunatamente, il pubblico ha molto piacere, bisogno e voglia di vedere storie ambientate in altri luoghi che non siano, diciamo, i soliti luoghi dove il cinema per tanti anni si è un po' fermato e seduto. Per cui, diciamo, sì, sono storie particolarmente diverse. Ci accomuna sicuramente il grande amore per la provincia e la grande voglia di raccontare delle storie un po' fuori dai circuiti, diciamo, quelli più metropolitani, intimisti, ecco.
Ultimo schiaffo, il titolo ha a che vedere con una delle situazioni per cui i due fratelli cercano di guadagnare qualcosa. Che cos'è? Cioè, quel mondo lì, da dove arriva? Come l'hai costruito il mondo dell'ultimo schiaffo, proprio quello nelle cave, nelle miniere?
Ma è una pratica che esiste, l'ho trovata in rete navigando così, cercando cose, cercando suggestioni e quando l'ho vista mi è parsa proprio un po', diciamo, come fosse un po' un atto finale dell'essere umano. Mi è sembrata una grande metafora perfetta per i tempi bui in cui stiamo vivendo ora, e mi sembrava che, insomma, due persone una di fronte all'altra che decidono di prendersi a schiaffi senza proteggersi, invece di usare il dialogo, o invece di baciarsi, mi sembra che sia, ecco, questo uno specchio di quello che sta purtroppo accadendo ora sulla nostra terra.
Grazie Matteo Leotto, il film al cinema Ultimo Schiaffo. Ciao, grazie.
Grazie a voi, ciao a tutti, ciao ciao ciao.
Ed era l'intervista di Barbara Sorrentini a Matteo Oleotto, regista di Ultimo Schiaffo, che sarà quest'oggi alle 21.30 al Cinema Ariosto di Milano a presentare il film in sala. C'è il secondo argomento di quest'oggi, è Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi parliamo della rassegna Fuori Asse 2025, che ancora una volta è organizzata dal collettivo 4x4, che si è formato nello scorso decennio con alcuni artisti dall'esperienza internazionale nell'ambito del teatro fisico del Cirque Nouveau. Fuori Asse Festival è una rassegna che porta a Triennale Milano per un lungo weekend che comincia domani, una serie di spettacoli che fanno conoscere al pubblico milanese l'evoluzione di questo genere che è per sua natura, come dicevo, da sommario estremamente internazionale, proprio perché si affida a un tipo di performance che non è legata necessariamente alla parola e quindi alla lingua, ma che si declina in tutto il mondo. Si pensi per esempio alla grande esplosione di questo genere in Canada, in Quebec oppure nel nord Europa, si declina in una maniera molto particolare che tra l'altro sorprende sempre, perché le scelte di Fuori Asse sono sempre scelte molto originali. Ce ne ha parlato al suggeritore Night Live di questa settimana e quindi vi facciamo riascoltare un estratto dalla nostra conversazione Filippo Malerba, che è uno dei fondatori di 4x4 e uno dei curatori di Fuori Asse.
Sì, Fuori Asse ormai si sta sviluppando a Milano dal 2017 e ogni anno cerchiamo di proporre a Milano spettacoli di circo contemporaneo che ci sembrano particolarmente significativi, innovativi e autoriali, un po' per allargare l'immaginario del circo, cioè spostarci e assieme a noi accompagnare spettatori e spettatrici ai confini del circo, cioè per scoprire quante vesti, quante nuove declinazioni può avere il circo. E quindi questo per noi è un vero e proprio accompagnamento alla visione che si declina adesso con Fuori Asse Focus il prossimo weekend a Triennale Milano. Il nostro compito, la nostra missione è accompagnare lo spettatore e la spettatrice a scoprire appunto come il circo possa oggi modificarsi e ibridarsi con altri linguaggi della scena, quindi diventare un vero e proprio una forma di spettacolo a 360 gradi che attraverso le acrobazie, i virtuosismi, gli elementi straordinari, quegli aspetti del circo che continuano a piacerci, che ci stupiscono, come può essere un salto mortale, una evoluzione in aria, la giocoleria, lanciare tanti oggetti in aria. Quindi utilizzare questi elementi, ripeto, che sono straordinari e che in effetti ci stupiscono, ci attraggono, ci coinvolgono, a servizio di una storia, a servizio di comunicare un'emozione, a servizio di proporre proprio un percorso all'interno di spettacoli autoriali. Noi facciamo scouting andando a cercare in tutta Europa spettacoli e compagnie che ci sembrano particolarmente innovativi, che ci sembra proprio che abbiano qualcosa da dire attraverso le discipline del circo contemporaneo e li portiamo a Milano. Li portiamo a Milano spesso appunto in esclusiva, sicuramente in prima cittadina, ma anche spesso in prima nazionale, per mostrarli al pubblico dei cittadini e delle cittadine che vivono a Milano e dintorni. E quindi questo è il nostro obiettivo di Fuori Asse. Dal 2017 a oggi ne sono successe di cose, ne abbiamo ospitati di compagnie e siamo molto contenti adesso di tornare in Triennale, che è un posto estremamente stimolante, estremamente importante ed è una vera e propria istituzione culturale cittadine, siamo contenti di portare proprio lì il circo contemporaneo, perché è sempre in questa dimensione di portare il circo dove non te lo aspetti e far vedere un circo che non ti aspetti.
È proprio vero. Quali sono gli spettacoli che avete scelto quest'anno?
Allora, quest'anno abbiamo due spettacoli di punta che sono abbastanza in contrapposizione positiva tra di loro. Uno è Fragments della compagnia spagnolo-francese La Vispera, che è uno spettacolo in cui il circo contemporaneo si unisce al teatro di figura, in particolare lavoro con le protesi e i pupazzi e la proiezione cinematografica, in particolare l'immaginario del thriller e degli spettacoli, dei film alla David Lynch. Quindi è veramente un mix di ispirazioni e di linguaggi. Quindi vedete il corpo acrobatico dell'artista autrice, insieme raddoppiato dai pupazzi che coabitano lo spazio con lei, e raddoppiato a sua volta dalle proiezioni che allargano appunto la scena. Questo spettacolo, che si chiama Fragments, parla dei frammenti di corpo e della corporeità femminile, e quindi come appunto l'elemento corporeo è moltiplicabile e diventa appunto, ci mostra tutto un immaginario in cui tanti corpi, pezzi di corpi, tante facce. C'è tutto un lavoro sulla moltiplicazione della faccia dell'artista autrice Vinca Delgado. E io quando l'ho visto, prima di appunto poi scegliere di portarlo a Milano, ho visto tantissima spirito comunicativo da parte dell'artista autrice, voglia di comunicare e di portare il pubblico attraverso questo immaginario che chiaramente rispecchia il suo mondo, il suo, e ha tantissime ispirazioni appunto cinematografiche, da David Lynch, ma anche Almodovar, ma anche V per Vendetta. E quindi anche qui è un circo che non ti aspetti, perché non ti aspetti che in uno spettacolo di circo ci sia tutto questo, ci sia tante ispirazioni e tante tematiche. E un'altra cosa che non ti aspetti, che trovo sempre positiva, è che è uno spettacolo di circo contemporaneo non adatto ai bambini e alle bambine, cioè noi lo consigliamo, noi e l'artista, lo consigliamo dai 12 anni in su.
Ok.
Perché appunto anche qui non per forza il circo è per bambini, non è sempre su
no.
bambini, ma in questo caso parla secondo me molto forte agli adolescenti e agli adulti.
Mm.
In contrapposto invece abbiamo Monographie, che è uno spettacolo di un artista, Guillaume Martinet, che noi un giocoliere francese che noi stimiamo molto e che abbiamo già invitato a Milano due volte, nel 2019 e poi nel 2023, quindi è un artista che noi stiamo accompagnando, che stiamo seguendo nel suo bellissimo percorso creativo, che fa un lavoro di giocoleria ispirato al mondo dei fumetti e delle graphic novel, in cui l'aspetto grafico si anima attraverso il suo corpo e gli elementi, gli attrezzi di giocoleria. E quindi un po' l'idea dello spettacolo è come, diciamo, animare un disegno e farsi animare da un disegno. È uno spettacolo in bianco e nero, appunto come appunto un certo tipo di graphic novel molto semplice e lineare, in cui a partire da una scenografia bianca si scrive sopra in maniera viva e acrobatica. E quello invece è uno spettacolo che assolutamente parla ai bambini e alle bambine, che ci vedono tutto anche appunto un immaginario cartoons, così come agli adulti e alle adulte. E lo spettacolo si chiama Monographie. E questi sono i due spettacoli di punta, di cui noi proponiamo due repliche ognuno, anche sempre questa è una scelta che noi facciamo per, diciamo, invitare le compagnie a Milano e permettergli di fare più di una replica, perché sappiamo benissimo che nello spettacolo dal vivo tutta la dimensione anche proprio del fare e rifare fa crescere molto gli spettacoli, quindi noi li chiamiamo e gli proponiamo sempre due repliche. E dall'altra parte un'altra nostra caratteristica di Fuori Asse Focus, che stiamo sviluppando appunto in questi anni, è di proporre a un artista di creare una performance ad hoc, site specific, per lo scalone d'onore di Triennale, quindi la scala grande che c'è in Triennale, che porta dal piano terra al primo piano, che è un elemento scenografico, architettonico prima e scenografico, che troviamo bellissimo e molto ispirante. E quindi ogni anno proponiamo a un artista di rideclinare la propria ricerca artistica per questo contesto. E in questo caso abbiamo chiamato l'artista Marianna De Santis, italiana ma residente in Francia da tantissimi anni, che ridecinerà appunto su questo scalone il suo lavoro autoriale di ricerca sull'hula hoop, che è un attrezzo di circo molto, molto noto, molto diffuso, anche tra i bambini e le bambine, l'hula hoop, il classico cerchio che fai girare con il ventre, lei da tantissimi anni porta avanti una ricerca in cui l'hula hoop è utilizzato in maniera completamente diversa, in maniera appunto inaspettata, e in questo caso la sua ricerca con l'hula hoop e quindi con l'idea del girare del vortice si rideclina rispetto a questa verticalità abbastanza maestosa che è lo scalone d'onore della triennale, e quindi come l'ascesa e il vortice si declinano. In questo caso la performance che appunto lei crea si chiama Lavatrix e la proponiamo due repliche, sabato e domenica pomeriggio, e in questo caso è gratuito perché appunto è pensato per i fruitori, i visitatori, le visitatrici di triennale che anche senza saperlo possono trovare in triennale, dove non te lo aspetti, il cibo contemporaneo, in questo caso appunto come se andassi a vedere una mostra e vedi anche una performance di circo contemporaneo. E poi il nostro auspicio è che dopo aver visto l'Avatrix sullo scalone d'onore della triennale tu ti incuriosisca e venga anche poi nel teatro della triennale subito sotto a vedere gli spettacoli menzionati prima.
Benissimo, allora, questa era la conversazione che abbiamo avuto con Filippo Malerba, uno dei fondatori del collettivo 4x4 che organizza Fuori Asse Focus 2025 in triennale a partire da domani. Gli spettacoli, avete sentito, sono frutto di uno scouting molto attento a livello internazionale, tutto quanto ovviamente sul sito di Triennale, oppure cercando Fuori Asse Focus 2025, cercando ancora 4x4, scritto 4 in parola per il segno matematico e 4 in numero, e trovate tutti i dettagli anche per prenotare. Un minuto prima della pubblicità per ricordarvi che al Teatro alla Scala quest'oggi alle ore 18 ci sarà Giuseppe Cerullo al pianoforte in un concerto che prevede un programma con musiche di Thalberg e di Liszt. Mentre un altro appuntamento sempre in musica è all'Università Bocconi, che organizza spesso rassegne musicali. Isole Sonore è il titolo della rassegna di questo periodo, Piano Movie, un concerto con Francesca Badalini al pianoforte, e noi la conosciamo bene, è anche una delle voci che sono state protagoniste dei nostri programmi di musica classica. Poi ricordiamo al Conservatorio diversi appuntamenti che si terranno la settimana prossima con la Società del Quartetto e la Società dei Concerti, ma avremo tempo di presentarveli. Mentre all'Auditorium di Milano, dove ha sede l'Orchestra Sinfonica di Milano, quest'oggi la Sinfonica con la direttrice Clelia Cafiero affronterà un programma dedicato a Wagner. L'appuntamento è, scusate, non stasera ma domani, con replica il 18 gennaio come di consueto. Infine un paio di spettacoli che sono saliti in scena appena questa settimana: 5 centimetri d'aria, storia di Cristina Mazzotti e dei figli rapiti, un testo di Paola Ornati per la regia di Marco Rampoldi, in scena al Piccolo Teatro Strehler alle ore 19:30, mentre un altro appuntamento è quello con l'ultima parte, o meglio l'ultimo titolo di una trilogia che ha visto collaborare Mario Perrotta, celebre protagonista della scena contemporanea italiana, con Massimo Recalcati, a partire appunto dai suoi titoli, Dopo del padre, della madre, Ecco dei figli, che è l'ultima parte della trilogia, alle ore 21 al Franco Parenti, in scena fino a domenica. Vi segnaliamo anche che sempre in scena fino a domenica e sempre al Teatro Franco Parenti c'è Stabat Mater, il testo di Antonio Tarantino, drammaturgo scomparso da qualche anno ma riscoperto soprattutto nell'ultima fase della sua carriera, con la regia di Luca Guadagnino e la prima regia teatrale del celebre regista cinematografico. Adesso la pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, ma quanto è bello questo brano, e in generale i brani di Sanfà, non l'ho scoperto soltanto io naturalmente, questo cantautore, produttore discografico britannico di grande visionarietà, ecco la parola che mi viene da associare al suo lavoro sul sound design, sulle scelte che fa. Quindi spero sarete d'accordo se questo sarà uno dei contrappunti sonori di Cult per questa prima parte del 2026. Ed è venuto il momento di dare il bentornato a una voce che ascoltatori e ascoltatrici fedeli di Cult conoscono benissimo, una delle, mi verrebbe da dire delle colonne, però insomma pensando a lei non mi viene in mente una colonna, mi viene in mente un interprete e una drammaturga e anche in alcuni casi una regista, perché ritorna in scena all'Elfo Puccini di Milano I corpi di Elizabeth, lavoro che parla, come vi dicevo, da sommario, prende spunto da una figura storica, quella di Elisabetta prima, ma a partire da una scrittura, quella di Ella Hickson, che ce la restituisce in una maniera assolutamente non convenzionale. È una commedia nera, in un certo senso così l'hanno definita anche i suoi artefici, ma intanto noi parliamo con Elizabeth, ovvero Elena Russo Arman. Buongiorno Elena, buon anno.
Buongiorno a chi ci ascolta, buon anno, grazie Ira.
Allora, esco dalle definizioni di se sei una colonna o non sei una colonna, perché mi ci sono ficcata da sola e quindi esco, come dire, neanche tanto elegantemente dal problema delle definizioni. Rientro invece nel testo di Ella Hickson, di cui avevamo già parlato in occasione del suo debutto la stagione scorsa, ma mi piacerebbe molto approfondire nuovamente da che testo siete partiti.
Certo, il testo, come dicevi, è proprio una rilettura di una figura storica. Ella Hickson è un'autrice inglese che ci propone una visione personale, ma assolutamente condivisa, di una donna che è nota per la sua ovviamente figura storica, per il fatto di essere stata una regina così importante, un primato anche, perché è stata l'unica regina inglese non sposata che ha regnato per oltre 40 anni e ha regnato anche molto bene, con successo. È stato un periodo estremamente fiorente per l'Inghilterra, di conquiste anche appunto geografiche, per cui è un personaggio estremamente affascinante. In più, il fatto di non essere sposata, cosa che per una donna di quell'epoca, che si trattasse peraltro di una regina o di una sguattera, era uguale, cioè una donna senza marito era assolutamente una donna senza alcun diritto di eredità o di altro tipo di azione o decisione, ha fatto di lei una figura anche piuttosto rigida, appunto descrivendola spesso con un'immagine di freddezza. La cosa interessante che ella Hickson invece porta in luce è la figura di una donna estremamente passionale, estremamente vivace. Ce la descrive proprio nell'arco della sua carriera, da quando è ragazza e quindi da quando muore il padre Enrico VIII, e lei comincia a immaginare quale potrebbe essere il suo futuro, ed è un futuro che lei costruisce in solitudine e anzi dovendosi sempre difendere da tutta una serie di pressioni che spesso personaggi maschili le fanno, che riguardano appunto il fatto di sposarsi, non ambire al trono. Invece lei, che comunque una mente e lo era, perché poi di fatto anche le biografie dicono che era una donna sicuramente colta, perché aveva comunque avuto la possibilità di formarsi anche dal punto di vista culturale, però brillante, intelligente, conosceva molte lingue, già da bambina leggeva il latino e aveva anche un'astuzia e la capacità di tramutare le difficoltà in vantaggi, di imparare, osservare, e noi la osserviamo. E i corpi di Elizabeth sono per l'appunto in questo caso due. Il titolo è ispirato a questo saggio di Clara Mucci, che ci parla proprio di un'Elisabetta sdoppiata, un corpo femminile, naturale, che è il suo, che appunto è molto passionale, capace di grandi amori, passioni, di innamoramenti, e invece un corpo politico, che è quello dietro il quale lei deve autorappresentarsi. E poi fa questa cosa bellissima, è molto, diciamo, anche contemporanea, che si costruisce un'immagine e quindi da subito, già da molto giovane, capisce che l'aspetto, le cose che indossa, apparire, anche questa, diciamo, immagine virginale che lei offre al suo popolo, che è un'immagine appunto che prende ispirazione dalla Vergine Maria, ma che è l'immagine di una donna senza tempo, sempre giovane, alla quale ci si può riferire come se fosse appunto un'immagine sacra, è un'intuizione grandiosa.
Ecco, è molto chiaro il lavoro che avete fatto con i registi, Cristina Crippa e Elio De Capitani, insieme con gli altri interpreti dello spettacolo, Maria Caggianelli Villani, Enzo Curcurù e Cristian Giammarini. Tra l'altro, a parte Cristian, gli altri tre interpreti, te compresa, interpretano, cioè vestono i panni anche, ed è proprio il caso di dirlo che vestono i panni, perché i costumi sono un elemento importante dello spettacolo.
I costumi di Ferdinando Bruni.
Sono veramente... Sì. Già insomma la scorsa stagione quando li avevamo visti siamo rimasti colpiti, perché c'è stato un lavoro molto particolare sui costumi che chi vedrà lo spettacolo potrà ovviamente verificare. Come avete affrontato questa messa in scena a partire dalla Hickson?
È interessante perché lei propone lei stessa dei doppi ruoli. Per esempio, nel mio caso di Maria, noi ci alterniamo in tutti i ruoli femminili. Nella prima parte lei interpreta Elisabetta principessa e io interpreto i personaggi femminili con cui lei si confronta, che riguardano personaggi che hanno a che fare con gli affetti, c'è la sua matrigna Catherine Parr, la sorella Maria Tudor, ma rappresentano anche dei modelli dai quali lei si emancipa. Sono spesso donne che le dicono che il matrimonio è importante, che la figura del marito è una figura di riferimento, fare attenzione perché le donne la giudicheranno. Ecco, tutte queste donne che lei incontra, che appunto nella prima parte interpreto io, e che Maria nei panni di Elisabetta principessa incontra, nella seconda parte, quando io sarò regina, tornano alla luce con delle citazioni. Noi capiamo che da queste lei ha preso spunto, a imparato e si è in qualche modo emancipata, ha elaborato un modello femminile che poi è tutto suo. E Maria nella seconda parte, Maria Caggianelli, interpreterà dei personaggi che invece sono una dama di compagnia che Elisabetta sfrutta per avere informazioni dai suoi consiglieri per il suo aspetto, diciamo così, seducente, oppure una lavandaia che si trova per caso con lei nelle stanze regali e che forse è l'unica persona che le parla in maniera sincera, le fa vedere la realtà, cioè che di fatto sì è una regina perché indossa una corona, però di fatto è una donna come tutti gli altri.
Ecco, sì, cioè questo lavoro, insomma, noi ve lo suggeriamo, evidentemente ve ne stiamo parlando anche per quello, il suo ritorno in scena vi consente di vederlo fino a quando, Elena?
Fino al 15 febbraio, noi debuttiamo domani e stiamo su per ben 4 settimane.
Ecco, per cui diciamo...
alla Shakespeare...
C'è ampio spazio per andare a vedere questo lavoro e visto che li abbiamo citati, i costumi firmati da Ferdinando Bruni, che insomma sappiamo essere artista eclettico, che dipinge, disegna scene e costumi, l'ha sempre fatto, devo dire, anche in...
Assolutamente.
L'abbiamo scoperto in parte preparando il podcast sui vostri 50 anni qualche anno fa, no? Cioè quanto...
Sì.
Quanto avesse insomma fatto questo tipo di lavoro anche in passato. Sono costumi particolari, so che ci vuole un po' indossarli.
Sì, ci vuole un po' indossarli. Noi abbiamo la nostra sarta, che è anche la sarta che ha costruito questi oggetti meravigliosi, sono veramente sembrano delle sculture, e, sono tanti, i cambi di costume sono velocissimi, per cui ho dovuto escogitare dei sistemi molto rapidi, che sono diciamo anche il bello del gioco teatrale, che ci consentono di passare da un personaggio all'altro. Anche Enzo Curcurù ha una trasformazione rapidissima tra un personaggio maschile che riguarda appunto l'aspetto sentimentale di Elisabetta principessa, che è Thomas Seymour, che è il suo patrigno, e invece poi diventerà Robert Dudley, che è questo uomo di cui lei è amica da quando è bambina e che sta al suo fianco, sicuramente era un suo amante per molti anni.
Sì, diciamo il suo amante ufficiale, diciamo così, almeno nella narrazione, poi non
certo,
si sa mai.
Chissà, infatti.
Come le cose veramente siano andate così tanti secoli fa.
Non si può sapere, ma si può immaginare, questo è sempre molto divertente. In teatro questo lo possiamo fare
tanto. Insomma, in teatro, in letteratura e anche al cinema possiamo immaginarci delle cose o comunque delle evoluzioni che la storia non ci ha restituito. I corpi di Elisabeth allora, ritorna in scena al Teatro Elfo Puccini, grazie ad Elena Russo Armano, un saluto a tutti gli interpreti e naturalmente... è un piacere poterne parlare, poterlo tornare a vedere per chi l'ha già visto. Sappiamo che avete un pubblico molto fedele che spesso viene più volte a vedere uno spettacolo, ma in questo caso penso ci sarà molto pubblico che invece lo scoprirà. Grazie davvero.
Grazie Ira, grazie, ci vediamo a teatro.
A risentirci, ciao. Ciao, ciao.
A presto, ciao.
Of concern for the hollow avoidance revealed. door, revolving around the fragments of resentment, learning to trust in spite.
Frances, Life's Work, questo brano che ha un impianto fortemente teatrale, visto che di teatro abbiamo un po' parlato fino a un attimo fa, torneremo a parlarne ma in un'altra maniera con la rubrica del giovedì a cura di Giovanni Chiodi. Buongiorno, buongiorno Giovanni, bentornato, come va?
Eccomi ancora, va benissimo, sono in un luogo magico, l'archivio centrale dello Stato di Roma.
Ecco.
Posto bellissimo, sto guardando tutta Roma e sono qua che vi racconto naturalmente della cosa che ho appena visto all'Opera di Roma, dove sono ritornato, c'è una stagione molto bella, devo dire, dopo la stupendissima inaugurazione di dicembre con Lohengrin, di cui vi avevo parlato, e qui abbiamo un titolo di cassetta, cioè La Bohème di Puccini, di cassetta, ma è un capolavoro. Ben 12 recite programmate con ben 3 cast. Io ne vedo 2, ma intanto vi parlo del primo. Primo cast che opera in una cornice, devo dire, molto sontuosa, perché lo spettacolo è quello con regia, scene e costumi di Davide Livermore, che come sapete fa sempre le cose in grande e che debutta
talvolta troppo in grande, cioè dipende
in grande, brava, ecco. Del Costanzi, ma questa è una produzione romana, una produzione perché questo spettacolo l'avevo già visto più di 10 anni fa, nel 2014 a Caracalla e poi al Circo Massimo, cioè la stagione estiva, e ora debutta insomma al teatro chiuso. Dunque l'idea di Livermore è proprio quella che tu già aspettavi, cioè quella di raccontare l'opera con grandi effetti scenici. L'opera è raccontata come se fossimo in un quadro impressionista, anzi più quadri impressionisti che vengono proiettati sui tre lati del palcoscenico con un effetto incredibile se uno lo guarda dalla platea, oppure solo sulla sinistra. Quindi è una produzione che mira indubbiamente a colpire nell'occhio, all'occhio, e indubbiamente riesce nell'intento. Quindi è una regia come recitazione molto semplice, rispetta l'indicazione cronologica anche spaziale e fa bando, però è il caso di dirlo, di ogni esagerazione. Quindi è una recitazione spontanea, anche se a vincere è indubbiamente l'involucro esterno, queste proiezioni dei D-Walk che raccontano appunto l'opera per immagini. Quindi nell'essenza è questo. Devo dire, altre bohème ovviamente vanno più a fondo nella tragedia, cioè sono molto più crude, questa è più discreta, però a teatro ha una sua bella presa. E poi ci sono i tocchi alla Livermore, non so, ad esempio alla fine del primo quadro i due amanti non escono, come sapete, subito per andare da Momus, ma si trattengono sul divano rosso. E non so, il terzo quadro, dopo tanto bianco, si chiude sul verde della primavera, e il quarto termina con un fermo immagine su Rodolfo. Cast ottimo, musicalmente ottimo, a cominciare dal direttore Yader Beniamini, che è uno dei direttori emergenti che a me piace molto, che fa una bohème asciutta, fluida, rispettosa dei segni di partitura, tanti piani, tanti pianissimi, molto liquidi, con un'attenzione ai dettagli che evita ogni retorica. Mi è piaciuta moltissima. Eppure la prima compagnia di canto è un'ottima compagnia, perché la protagonista è Carolina Lopez Moreno, che è già stata una sensazionale butterfly con Daniele Gatti a Firenze, e qui è una Mimì veramente intensa, espressiva, fraseggia con grande respiro e ha un carisma in scena incredibile. Più di Saimir Pirgu, il tenore, il suo Rodolfo, che però si fa ammirare per squillo e tenuta. Poi abbiamo due mattatori eccellenti, Nicola Laimo e Alessio Arduini, e Musetta è Desiree Rancatore, che è più appannata vocalmente, ma è una fraseggiatrice interessante. Stasera ci sarà il secondo cast, naturalmente andate in radio, quindi se volete la potete riascoltare. Grandi novità, l'Orizzonte 2 Don Giovanni, il primo apre la stagione del Filarmonico a Verona domenica, direttore Lanzillotta, il secondo è il secondo titolo della stagione del Municipale di Piacenza.
Benissimo, vuoi segnalarci qualcos'altro?
Ah sì, allora sono pronto, perché tu mi hai chiesto la volta scorsa i voti,
ecco,
dei migliori, e io a questo punto te li svelo molto volentieri, poi vediamo se i suggerimenti. Allora, migliore spettacolo, io ho le mie alternative, però potrei dire tutti spettacoli recensiti per i nostri ascoltatori che quindi conoscono. Direi West Side Story di Micheletto, Caracalla Opera di Roma, ma a me sono piaciuti molto anche Der Junge Lord del nostro Menghini, uh-huh, e il dittico Suor Angelica il prigioniero di Bieto, Menghini Firenze e Bieto Opera di Roma. Prima esecuzione per l'Italia, senza ombra di dubbio, Il nome della rosa dei Filidei. Ecco, direttore invece io indicherei Francesco Lanzillotta, che non ha mai preso i premi e che ha diretto delle cose magnifiche nel 2025, oppure Michele Mariotti e Michele Spotti. Regista si potrebbero mettere, oltre a Damiano Micheletto, Andrea Berna, che sono due certezze, sono già stati premiati, Daniele Menghini. Scenografo Paolo Fantin, e cantanti, qui non ho dubbi, Anastasia Bartoli, non ha mai preso premi, ha fatto un 2025 eccezionale, Mattia Olivieri oppure Dave Monaco, e vedremo se mi daranno retta.
Vedremo se questa volta ci prenderai, cioè sostanzialmente al di là del fatto che poi naturalmente questo vale per tutti noi critici, insomma si parla, si discute, giustamente ci si confronta anche con le opinioni degli altri, ma sappiamo, insomma, perché lo stesso nostro Giovanni Chiodice lo ha confessato, che insomma spesso le sue scelte corrispondono anche molto ai premi che vengono assegnati dalla associazione di cui ci parlava. E quando sapremo se anche quest'anno sei stato buon profeta?
Bisogna aspettare almeno un mesetto.
Va bene, allora
la prima notizia è alla radio, quindi io la darò. Mi fa molto piacere perché poi è indice di questa dialettica interna, insomma, del fatto che poi l'opera piace, dell'opera, del teatro, si discute molto, moltissimo, e quindi a noi fa piacere.
Allora, grazie davvero a Giovanni Chiodi, che ritroveremo giovedì prossimo. A presto Giovanni, buona settimana in musica, ciao.
Grazie.
Ciao. E noi invece vi lasciamo con The Wave Pictures, con questo Alice, che ci accompagnerà fino alle notizie delle 12.30. Torniamo domani alle 11.30, oppure ci trovate sul sito di Radio Popolare in podcast. Un saluto da Ira Rubini.